Stavamo andando a cena fuori nell'ultimo giorno dove avevamo finito le gare, quindi potevamo fare il giorno di sgarro. Mettiamola così, siamo andati a cena fuori. Per strada abbiamo trovato una gabbia che non
Una
abbiamo
gabbia.
ancora.
Ma di che
Non abbiamo
dimensioni,
ancora.
scusa?
Più grande di me, e infatti l'idea più malsana che ci è venuta in mente è: ma secondo voi, Michele, ci sta dentro? Proviamo. Mi hanno messo con la carrozzina dentro e ci stavo. Ci stavo incredibilmente.
Chiamata per Parigi 2024. In collaborazione con Stellantis Autonomi e Strabilianti.
Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento di Chiamata per Parigi 2024. Siamo alle battute finali, lo preannuncio, il podcast sta per terminare perché ormai manca veramente poco alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Il nostro podcast sta raggiungendo il termine di questo bellissimo viaggio, di questi bellissimi incontri che telefonata dopo telefonata stiamo facendo e quest'oggi torniamo a parlare di scherma paralimpica. Ne abbiamo già parlato in realtà dal punto di vista di, diciamo, una personalità che stava a bordo campo. Quest'oggi invece affrontiamo questa disciplina sportiva dal punto di vista di chi invece è dentro al campo. Parleremo, insomma, delle sue emozioni, dei suoi aneddoti. Scopriremo se ha ansia, che un po' in tanti podcast è venuta fuori l'ansia degli atleti. Bellissima questa cosa. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, perché mi dimentico sempre però di dire una cosa. Ciao, sono Angelo Andrea Vegliante, la voce ricorrente di questo podcast. A cambiare sono invece le voci degli atleti e delle personalità che intervengono qui dentro, e quindi alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Michele Massa.
Eccomi, ciao. Ciao Angelo.
Buongiorno, come stai?
Molto bene, grazie. Molto, molto bene.
Ottimo, ottimo. E questo è già qualcosa, visti i tempi, no?
Esatto.
Allora, la nostra chiacchierata era stata organizzata già da tempo, però nel mentre è successa una roba. Sostanzialmente hai ottenuto il pass per le Paralimpiadi di Parigi 2024. Quindi io mi ero studiato un po' la puntata basandomi sul chissà se andrà, chissà come sarà, chissà che cosa farà. Invece praticamente è quasi certo, se non certo proprio, che farai parte della spedizione che andrà alle Paralimpiadi. Vero,
Esattamente.
falso? Oh, esatto,
Vero,
perfetto.
vero, vero, vero.
Qual è stata l'emozione di beccarsi, prendersi questo pass?
Magari beccarsi, me l'avessero lanciato, l'avrei preso volentieri. No, è un pass che ho sudato parecchio. E anche perché questa è appunto la mia prima Paralimpiade. È stato un percorso parecchio lungo, parecchio faticoso. Ci sono state di mezzo tantissime emozioni e finalmente nell'ultima gara di qualifica sono riuscito a strappare questo pass. Sono davvero contento, sono fiero di me, del percorso che ho fatto, sono contento di aver avuto le persone giuste vicine al momento giusto. Sono veramente esploso a livello proprio di emozioni. È stato un accumulo di gioia, ansia, anche perché comunque devi contare che è un bel peso avere sulla coscienza il fatto di dover prendere ancora questo pass all'ultima gara. Inoltre, devi sapere che c'è stato un bellissimo allineamento di pianeti, diciamo, perché nell'ultima gara ho affrontato proprio colui a cui ho dovuto strappare il pass, che poi in realtà l'ha riguadagnato nell'altra arma. Però lui non lo incontravo davvero da parecchio tempo, il ragazzo ucraino, perdonami, e non lo beccavo da parecchio, è stato proprio particolare beccare proprio lui nell'ultima gara di qualifica. Quindi questo allineamento mi ha fatto gioire ancora di più, perché non è stato un caso fortuito, magari che lui abbia perso e io sia andato avanti, ma mi sono scontrato direttamente con le mie paure, quindi è stato davvero bello.
Tu quanti anni hai?
20. 20, fatto il 22 gennaio.
Quindi sarà proprio una Paralimpiade molto particolare, soprattutto poi al di là della giovane età, sei anche un giovane atleta in termini di carriera, sostanzialmente.
Sì, allora,
Cioè.
io ho iniziato a praticare la scherma in prima media, quindi diciamo che sono 8 anni più o meno che pratico scherma e se vogliamo intendere proprio la scherma a livello nazionale, internazionale, in realtà non sono parecchi anni, anzi i primi ritiri mi ricordo che li ho fatti la metà del tempo fa che faccio scherma, quindi diciamo 4 anni fa più o meno avrò iniziato con i ritiri. Mi ricordo che il mio 17° compleanno lo festeggiai proprio in ritiro, quindi ed era uno dei primi.
E come adesso ti senti sapendo che fra 2 o 3 mesi sarai su un volo direzione Parigi? Io voglio
Ma
arrivare piano piano all'ansia, sappilo.
l'ansia arriva, te lo dico già che c'è. Però in realtà sappi che è un'ansia buona, eh? È un'ansia buona. Allora, sono emozionato sicuramente perché oltre al grandissimo evento che si prospetta, anche perché parlando di numeri, sarà un evento molto più grande di quello di Tokyo per il semplice motivo che non c'è di mezzo una pandemia.
Già, è
Quindi
già
a livello di
qualcosa.
esattamente, quindi a livello di numeri siamo proprio su un altro livello e sono molto contento, ma in realtà la prendo sia con ansia sia con leggerezza. Ti spiego meglio. La leggerezza è data dal fatto che sono contento, ma so perfettamente che è un'esperienza che vivo per la prima volta, è l'apice, è il sogno di qualunque atleta a partecipare già all'Olimpiade, pensa a puntare a vincerla. Quindi in realtà so che c'è tanto lavoro da fare, oltre quello già fatto ovviamente, ma la strada è ancora parecchio lunga. Non pensare che una volta che partecipi alle Olimpiadi, boom, hai fatto, sei all'apice della tua carriera. No, no, questo
Anche perché se no
assolutamente
poi
no.
uno dorme sugli allori, capito? Invece di
Esattamente, esattamente.
puntare, dici, vabbè, ma io sono quello che ha partecipato alle Paralimpiadi. E uno tipo di sì, vabbè, l'allero 10 anni fa, adesso è un'altra storia. Cioè, dopo le Paralimpiadi, almeno dopo la prima Paralimpiadi, c'è sempre altro.
Ci sono, guarda, ti dico, ci sono parecchi compagni della nazionale italiana che hanno partecipato a 5, 6 edizioni delle Paralimpiadi, quindi ti dico, nel mio caso mi sento piccolissimo in confronto alla loro esperienza proprio a livello paralimpico. Quindi ti dico, sono contento di poter vivere questa grandissima esperienza, questa grandissima emozione e la parte dell'ansia in realtà gioca un fatto quasi buono, perché comunque so di rappresentare l'Italia nella più grande competizione sportiva del mondo. So di far parte di due squadre, sia di spada che di fioretto, quindi oltre alla prestazione individuale c'è la prestazione di squadra, dove tutti quanti insieme dobbiamo puntare a fare il meglio possibile e quindi l'esperienza e basta, non conta, lì c'è davvero da spingere. Poi per la prova individuale mi sento pronto, ho fame di poter dimostrare qualcosa, quindi sono contento di come si prospetta il viaggio.
Tutte belle dichiarazioni, ma adesso è il momento di addentrarci un po' in quella che è l'attività in sé, mettiamola così, la gara. Io sono sempre una persona molto curiosa di tutto questo perché ritengo che non se ne parli mai abbastanza. Nel senso, ogni atleta comunque vive e lotta durante una gara, una sfida, attraverso le proprie emozioni. Cosa significa per te e cosa provi nel momento in cui sei sopra la pedana e stai per infilzare come un salame il tuo avversario?
Allora, dipende quale avversario, eh?
Ah beh, certo, dici, c'è cioè quello che mi sta un po' più antipatico e quello
No,
che mi sta un po' più.
alcuni sono davvero difficili da infilzare.
Ah.
Allora, dipende, anche questo dipende molto, perché la scherma è un po' uno sport di situazioni. Un assalto è sempre differente da un altro assalto, quindi, e a volte, anzi, a volte un assalto con la stessa persona è differente dall'assalto prima, quindi è tutto un ripetio di varie situazioni. Le emozioni sopra la pedana sono parecchie, Dipende che assalto è, se è l'assalto per la medaglia, se è l'assalto dei gironi, ci sono parecchie cose. Posso dirti, guarda, ultimamente ho avuto due grandissime emozioni che sono felice di poter raccontare, dove è l'assalto per la medaglia ai giochi europei che abbiamo fatto a Parigi, europei del 2024. E lì c'è stata una bellissima emozione perché ho fatto un assalto che mi è piaciuto molto. Mi sono fermato purtroppo al terzo posto dove ho incontrato un ostacolo parecchio, parecchio difficoltoso da infilzare, che appunto è Cutia, che al momento è il primo nel ranking inglese. Però anche quello è stato un bellissimo assalto, dove ho perso purtroppo 15-11, ma c'è stata una grandissima lotta dietro e lì le emozioni erano tantissime. Nonostante avessi già la medaglia al collo, volevo comunque vincere, volevo comunque spingere il più possibile, perché comunque una medaglia agli europei è sempre qualcosa di bello, sempre qualcosa di importante.
Non è una cosa di tutti i giorni,
No, non è una
sostanzialmente.
cosa di tutti i giorni, incontrare lui è sempre un piccolo grande problema, però ti ripeto, mi sono messo la maschera e ho detto, c'hai la medaglia al collo, è vero, ma argento e oro sono dei colori un po' più belli, eh. Va
capito. Ho
bene, è
fatto
stato un
30,
bel...
facciamo 31.
Esatto, però è stato comunque un bellissimo assalto, quello europeo l'ho tirato meglio che potessi nelle mie capacità. E la seconda grande emozione, appunto, è l'assalto con il ragazzo ucraino che mi ha fatto strappare il pass per Parigi. È stato un assalto, in realtà, all'inizio alla pari. Eravamo 8-7 per me. Poi c'è stata la pausa di un minuto perché nel fioretto c'è la pausa un minuto, da una volta che uno dei due raggiunge gli 8 punti. Eravamo lì, quindi nella pausa un minuto mi sono tolto la maschera e ho detto: se c'è questo, io non sono molto, io non sono né credente né superstizioso, però sai, ho detto: c'è questa congiunzione, hai davanti colui a cui devi strappare il pass, c'è la gente a fondo pedana che crede in te, ti sei allenato per questo. Mi sono rimesso la maschera, ho fatto un sospiro e l'assalto è finito 15-8 per me, quindi è stato proprio un'esplosione di emozioni quando ce l'ho fatta, quindi tante, tante, tante emozioni, la scherma è piena di emozioni.
E tra cui anche l'ansia? Tu
Sì.
dicevi prima ansia buona, in che senso?
Guarda, l'ansia buona, io ho due tipi di ansia. Io ho sofferto per tanto tempo di ansia cattiva, quella che ti fa fare mille paranoie, mille cose. Poi ho capito che in realtà l'ansia è una buona cosa se la sai gestire. L'ansia gestita bene è un'arma a tuo vantaggio perché l'ansia comunque in piccole dosi non ti fa star tranquillissimo, ma ti fa far più caso a determinati dettagli. Ok? La scherma è piena di dettagli fondamentali. Un assalto è pieno zeppo di piccoli dettagli che ti portano alla vittoria. Una parata fatta bene piuttosto che fatta magari col braccio alzato è una parata che ti può portare alla stoccata prima. Parare, andare indietro nel tempo giusto, sono tutti piccoli dettagli che magari nella velocità di un assalto un occhio esperto non vede, ma dentro l'assalto fanno davvero tanto, tanto la differenza. Quindi l'ansia buona ti fa far caso a queste cose, ti fa tenere la concentrazione perché vuoi riuscirci, ma hai un po' l'ansia di non riuscirci. Quindi sei lì, sei concentrato e fai caso ai dettagli. Quindi sono contento di aver imparato all'europeo per giunta. Ci ho messo 8 anni a imparare a gestire l'ansia. Però
Però ognuno ha il proprio percorso. Io
sì,
penso anche che
certo.
lo sport, il percorso di un atleta è molto simile al percorso di vita di ognuno di noi. Noi siamo pronti a imparare determinate cose solo nel momento in cui siamo pronti. Che ci voglia un anno e che ci vogliano 8 anni, non importa. Però Poi ovviamente sta a noi, al nostro senso di autocritica, capire dove andare. E adesso una domanda che non c'entra nulla con questo discorso, ma
Vai.
che mi è venuta proprio quando tu hai parlato di velocità. Dalla televisione o comunque negli stadi, capita spesso appunto che quando vediamo le gare di scherma, siete velocissimi. Cioè, la spada, il fioretto, anzi, com'è il termine tecnico? Io, per esempio, di scherma mai praticata è fioretto.
Ma in realtà anche spada è giusto perché ci sono tre armi,
Era una
tre
spada,
specialità.
fioretto.
E? Dai che ci arrivi.
Cavolo,
Guarda,
sono.
ti do un consiglio. Pirati, se io ti dico i pirati. Bravissimo.
La sciabola. Bellissimo, è vero, mi ero dimenticato della sciabola. E quindi quando andate velocemente, voi come fate a vedere, no, la vostra spada? Cioè, io delle volte faccio, di fronte alla televisione, mi sembra una partita di tennis accelerata. Oddio, dovevo. È molto difficile, perché appunto c'è la tecnica, c'è la velocità, c'è l'allenamento, e quindi ovviamente dovete essere rapidi, veloci, dovete avere una velocità di pensiero folle. E voi come fate a percepire proprio con i vostri occhi dove sta andando la spada?
In realtà qui gioca un sacco l'allenamento, perché ci sono un sacco di allenamenti di coordinazione. Un sacco di allenamenti specializzati proprio sul focus. Tante volte io ho preso stoccate sciocche e dietro mi sentivo Simone Vanni o Ale Paroli che mi urlavano: "Non sei pronto!" Perché proprio devi essere pronto, perché appunto è uno sport parecchio veloce. E poi anche questo un po' dipende, perché non so se ci hai fatto caso, ma le misure possono variare. La differenza tra la scherma olimpica e la scherma paralimpica è che mentre nella scherma in piedi gli atleti si possono muovere a proprio piacimento sulla pedana, nel nostro caso le carrozzine sono fissate. Noi possiamo fare solamente dietro e avanti con il busto. Ovviamente questo lo facciamo a velocità folli, perché comunque servono per prendere, per tirare la stoccata o scappare via per proteggersi. Però le carrozzine sono ferme e prima di iniziare l'assalto viene stipulata una misura che viene presa generalmente dal più corto, che spesso sono io, visto che sono un tappo. E sono un tappo, quindi spesso la prendo io la
Scusa,
misura.
quanto sei alto?
Dalla carrozzina sono 1,20. Guarda, in nazionale molti mi chiamano il nano. Nano come Emanuele. Come Emanuele
Vabbè,
che
hai
saluto.
20 anni, insomma, ci può stare.
No, vabbè, ma comunque sono piccolo proprio di corporatura, tutto quanto, sono molto, molto minuto, quindi generalmente prendo io la misura, che poi anche qui c'è un discorso tra chi ruba misura, perché comunque trovarsi una misura vantaggiosa è sempre molto comodo. Per esempio con l'atleta che dicevo prima, il QTA, lui è molto lungo, quindi se lui ruba misura e ci mettiamo ad una distanza siderale, io faccio molta più fatica di lui perché lui arriva in punti dove io non posso arrivare.
Chiaro.
Quindi lì c'è proprio un concetto di strategia sul mettersi vicino e tutto quanto. Poi, riguardo la velocità, anche lì dipende da salto a salto, perché un assalto a lunga misura può essere appunto strutturato su una velocità più lenta e un maggiore studio dell'avversario. Mentre un assalto dove siamo attaccati è un assalto proprio feroce, dove comunque devi sorprendere l'avversario con cambi di direzione, attacchi diretti, battute e botte, e lì gioca anche un po' l'istinto.
Quello che mi viene da pensare è che alla fine non basta l'allenamento, perché rispetto magari ad altri sport, la scherma paralimpica richiede anche lo studio degli avversari, di qualsiasi sia l'avversario che tu hai di fronte, perché poi, ok, c'è la tecnica, ok, ci sono le tre tipologie di spade, ok, ci sono comunque le regole basiche della scherma. Però poi lo stile di ognuno di voi è diverso e quindi capire anche quali sono i punti deboli dell'avversario in questo sport è fondamentale.
Sì, allora, guarda, è vero che ci sono le tecniche basi della scherma, quindi le parate, tutta roba tecnica estremamente basilare, cioè la scherma base, ok? Poi ognuno sviluppa un po' il suo stile, c'è chi ha uno stile più calmo e di studio, c'è chi è più irruento, tutti quanti sviluppano con il tempo un proprio stile. Infatti, noi molto spesso ai ritiri ci capita di fare delle video lezioni, chiamiamole così, su degli assalti per capire cosa sbagliamo noi in primis, perché comunque siamo atleti della nazionale, ma comunque commettiamo degli errori tecnici nella foga dell'assalto, nell'ansia, si possono commettere degli errori. E comunque abbiamo davanti a noi altri atleti altrettanto esperti, quindi comunque è sempre difficile, lo sbaglio ci può stare, però le video lezioni servono anche a capire come fregare l'avversario, perché ovviamente se tu capisci come è già il suo stile, quindi sai che lui preferisce una parata rispetto ad un'altra, perché magari gli viene meglio, sai perfettamente dopo come reagire in quella situazione. Sai già che lui preferirà fare una parata di quarta rispetto ad una terza. Ovviamente io te la semplifico molto, però il concetto è questo. Si studiano molto gli avversari, sì. Poi ogni assalto è a sé.
Capito, nel senso, vabbè, io anche in questo, io ho capito una cosa da questi podcast, mai mettersi contro quelli che praticano tiro con l'arco e scherma, perché sono quelli che potrebbero farti male, perché sanno i punti dove colpire. E, cambiando discorso, a noi piace moltissimo in questi podcast far emergere un po' degli aneddoti, dei ricordi legati appunto alla tua carriera da sportivo, perché l'interesse nostro è quello di andare ciò che non si vede, no? Andare nel dietro le quinte. E quindi, domanda banale, l'aneddoto più divertente che finora hai vissuto attraverso questo sport?
Oddio,
Lo
guarda,
so.
qua mi cogli veramente impreparato perché è difficile ricordare un aneddoto in 8 anni.
Ne vanno bene anche due o tre, veramente, anche un mix.
Non me ne
Guarda,
ricordo uno, me ne chiedi 2 o 3.
oggi ho voglia di ridere.
Allora, te ne racconto uno proprio dal Brasile.
Ottimo.
Stavamo andando a cena fuori nell'ultimo giorno dove abbiamo finito le gare, quindi potevamo fare il giorno di sgarro, mettiamola così, siamo andati a cena fuori. Per strada abbiamo trovato una gabbia che non
Una
abbiamo
gabbia.
ancora.
Ma di che
Non abbiamo
dimensioni,
ancora.
scusa?
Più grande di me, e infatti l'idea più malsana che ci è venuta in mente è: ma secondo voi, Michele, ci sta dentro? Proviamo. Mi hanno messo con la carrozzina dentro e ci stavo incredibilmente. Ho anche la foto. Dopo, se vuoi, in privato te la mando.
Va bene, in privato, la teniamo in privato. Ma perché è anche sui social questa foto?
No, però volendo potrei pubblicarla.
La puoi tipo pubblicare, non so, facci tipo un meme.
Il fotodump di maggio.
Però questo in realtà racconta anche un po', secondo me, il buon umore che c'è, no? Nel senso, c'è molto. Perché noi da fuori, no, vediamo atleti, vi vediamo sempre in pista, quindi pronti, concentrati, sempre sul pezzo, che dovete essere sempre sul pezzo, però immagino che nel dietro le quinte comunque vi fate degli scherzi, giocate, ridete, cercate di essere il più leggeri possibili.
Sì, quello c'è sempre, anche perché smorza un po' l'ansia della gara. Noi in pedana sembriamo sì, seri, ma fuori dalla pedana
Guarda,
diamo il meglio di noi.
Alessandro
No, no.
Paroli nel podcast ha raccontato anche quando c'è stata la vittoria in Brasile della scherma paralimpica italiana, il modo in cui hanno festeggiato. E io già da lì avevo compreso che secondo me da
Io non
voi,
ero
cioè un...
presente,
No,
io non
no,
ero
però,
presente
no, no,
all'inizio.
certo, però mi ha raccontato già un po' la dimensione di quello che è il gruppo nazionale in generale, no? Di come viene comunque creata atmosfera all'interno del gruppo, indipendentemente dagli elementi. Però mi fa capire che comunque è molto importante questa cosa qui, questa caratteristica, cioè avere affinità anche con gli altri, perché anche come dicevi tu prima, ok, tu giochi nell'individuale, va benissimo, però poi avete anche le gare di squadra e lì è importante comunque avere sintonia e empatia con gli altri. Almeno questa è la mia considerazione, non so se è così.
No, no, su questo proprio sfondi una porta aperta. Ti dico, l'affinità di squadra molto spesso rende la squadra parecchio più forte. Perché nella squadra l'incitamento dei compagni, la voglia di farcela e di essere uniti, ti motiva. Piccolo aneddoto.
Vai, vai, vai. Che
Agli europei?
se sforni l'aneddoto come quello di prima.
No, questo è un aneddoto della pedana. Allora, agli europei, nella gara a squadre di spada, abbiamo compiuto, tra virgolette, un miracolo. Devi sapere che di spada era tanto tempo che noi come squadra non facevamo medaglia. All'Europeo ci siamo scontrati contro la prima del ranking, la Francia. Ora, metti un gruppo di italiani contro un gruppo di francesi a casa dei francesi. Secondo te, la voglia proprio è, guarda, la Francia è quella che ci ha unito di più contro un unico obiettivo. Ma ci siamo urlati contro, poi ovviamente con i francesi questo si scherza un po' sulla battaglia tra Italia e Francia che c'è sempre stata, però è stato un bellissimo assalto, i francesi sono avversari davvero tosti, ma è proprio questo che ci ha unito. Volevamo farcela perché era tanto tempo che non riscattavamo una medaglia. Quindi ce l'abbiamo fatta e ci siamo presi una medaglia d'argento. Perché poi in realtà abbiamo affrontato l'Ucraina, la squadra ucraina in finale. Abbiamo lottato come leoni, ma eravamo veramente stremati. Io avevo proprio problemi respiratori. Sì, perché era l'ultimo giorno d'Europeo. Venivo da una gara individuale di Fioretto dove avevo dato il massimo. Una gara a squadre di Fioretto dove ho sputato sangue pur di battere il QTA. Una gara individuale di spada dove comunque ho lottato e il quarto giorno ero proprio lì stremato dopo aver cercato di fare il meglio possibile con la Francia. Sono arrivato con problemi respiratori, proprio mi mancava il fiato, tutto quanto, ma comunque tutti quanti eravamo stremati. Ma comunque abbiamo fatto sudare una squadra consolidata come l'Ucraina. Quindi siamo arrivati, se non erro, se la memoria non mi inganna, abbiamo perso 45 a 38. Quindi comunque abbiamo spinto abbastanza. Sono davvero contento perché ci ha fatto capire che no, non serve solamente fare scherma in una squadra, serve anche un bel gruppo affiatato.
Mi è venuta in mente una cosa. Tu comunque hai parlato, no, di questa secolare diaspora sportiva tra Francia e Italia e molto spesso se ne sente parlare per altri sport, o comunque per sport diciamo più blasonati. Quando si tratta delle Paralimpiadi o comunque degli sport per le persone con disabilità, da fuori uno dice: ah, esempio di fair play, ah, esempio di angeli caduti dal cielo, no? Come se appunto voi vi state divertendo. Tra l'altro, parentesi, consiglio a tutti la visione del video,
Dell'ultimo video delle Paralimpiadi.
quello dei 100 giorni dalle Paralimpiadi, perché racconta
Per
proprio
noi non è un
questo, no?
gioco.
Che non è un gioco, nel senso che vi
Esatto.
date le botte forti, ma soprattutto, diciamo, come dire, l'eleganza, no? L'essere gentleman o gentlelady viene un po' a mancare perché poi sei sul campo sportivo, sei pieno di adrenalina e lì subentra un po' la competizione. che ovviamente sempre senza picchiare gente o sputargli in faccia, però
Quasi,
comunque,
quasi.
ecco. Però ho capito, nel senso, nel rispetto sportivo reciproco si spera comunque, non è perché magari siete atleti paralimpici, non ci sia questa competizione tra tutti, questa competizione proprio.
Guarda, riprendo una famosa frase: l'importante è partecipare. Ma non è vero.
Perché mi dite tutti questa cosa?
La più grande cazzata degli ultimi anni. No, ma perché un atleta che ci crede, nel momento in cui va alle Olimpiadi o alle Paralimpiadi, si trova là, vabbè, partecipato, ciao. Ma dove vai? Io sputo il sangue pur di vincere. Io ti metto i bastoni fra le ruote. Il fair play è ovvio che ci deve essere. Se per sbaglio metto un punto toccando a terra, è ovvio che magari io te lo chiamo e dico all'arbitro: guarda, il punto è per terra. Però comunque noi facciamo di tutto pur di vincere. Il fair play è ok, ma non è partecipare, è importante. L'importante, se proprio vogliamo trovare una via di mezzo, è aver dato il massimo per vincere.
Perché io poi sono sempre molto interessato a questo concetto qui, perché quando si gioca per una medaglia, per una delle tre perlomeno, molto spesso da fuori, no, vieni visto come atleta completo solamente se prima o poi alzi una medaglia o comunque ricevi una particolare onorificenza. Quando secondo me alla fine ognuno ha la possibilità di fare meglio nel percorso, cioè se uno pensa di vincere sempre una medaglia non vincerà mai, perché ovviamente molto della propria gara, del proprio percorso dipende anche da fattori che uno non può controllare. Cioè vincere è importante, però per vincere è una conseguenza, bisogna essere migliori di quello che eravamo il giorno prima, per poi eventualmente ambire. Poi ovviamente ci sono delle situazioni dove magari hai fatto un percorso incredibile ma non sei mai riuscito ad arrivare a medaglia, come ci sono quelli che magari non sono proprio negati forti, nel senso che li vedi, ma perché questo sta facendo questo sport? E magari una medaglia la vincono, oppure non la vincono mai. Cioè, è tutto così, come
Guarda,
dire.
ti introduco due concetti. Il
Eccolo, vai.
primo è un concetto riguardo il discorso di prima, sul fatto che l'importante non è partecipare. L'importante per me, sai cos'è? Dare il massimo in ogni competizione. Che poi tu perda è un discorso, però una volta che scendi dalla pedana, il rammarico è più grande se hai perso o se hai perso sapendo di non aver dato il massimo. E quella è la differenza. Perché se dici: oh, io ho dato il massimo, stavo per svenire e ho perso, va bene, non è un problema. Vuol dire che il tuo avversario è stato più forte. Vuol dire che da adesso in poi ci si allenerà e lo riaffronteremo. Ma l'importante è che tu sei sceso dalla pedana, sei tolto la maschera e hai detto: ho dato il massimo. Poi, va bene, ci sta a perdere. Perdere è il percorso di un atleta. Perdere
Non puoi
è
vincere
importante.
sempre.
Non puoi vincere sempre, ma è importante perdere. Perdere è davvero importante. Te lo
Se no,
dico con il cuore.
che impari. Nel senso, se uno
Esatto.
pensa che vince solo, non impara mai niente e resta nello stesso livello, mentre gli altri continuano invece a migliorarsi. Quindi, prima o poi vieni superato.
D'altro canto, ti dico, scendi dalla pedana, hai perso e dici: ma non ho dato il massimo, perché magari se in questa situazione avessi fatto questo piuttosto che questo, allora lì il rammarico c'è, perché nella tua testa si crea un'immagine in cui hai dato il massimo e forse hai vinto, però è solamente un'immagine.
Secondo me è anche importante dirsi: ok, io ho fatto il massimo con gli strumenti che avevo adesso.
Certo, è
Questa
proprio quello il
parte,
discorso.
questa gara, questa sconfitta mi è servita per migliorare. Poi, secondo me, è importante che ne parli un ventenne, perché poi la tua generazione oggi è molto, come dire, colpita da messaggi, no? Bisogna essere vincenti, belli, perfetti, bisogna saper fare tutto subito. Quindi Il fatto che lo dica anche un ventenne dimostra anche una sorta di consapevolezza della realtà, che non è tutto come magari ci viene descritto dai canoni, no, diciamo sbagliati o comunque falsificati, che ti vengono a dire tutto deve essere perfetto, non devi avere una macchia, tra virgolette, anche perché una sconfitta non è una macchia, appunto, è una esperienza. E secondo me è importante che appunto ne parli un ventenne. Ventenne che appunto si approccerà tra poco alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Cosa ti aspetti?
Dio, chi si fa sta domanda? Non ti fa questa domanda? Questa è cattiva. Cosa mi aspetto?
Ma
No, no, questo non si può dire.
perché io di tanto in tanto faccio i discorsi lunghi e ti stupisco, la bam, così, oddio, che è? Sì, è la domanda delle domande. Ovviamente
Oddio.
non ti dico.
No, ti prego, qua ti prego.
Vai.
Mi aspetto una bella esperienza.
Vabbè, l'allero, eh.
Così non sbaglio, così,
Vabbè.
così non dico cose sbagliate. No. Mi aspetto una bella esperienza.
Perfetto, salutiamo l'ufficio stampa che sicuramente ah, vedi, finalmente uno che risponde bene senza lanciarsi in dichiarazioni pindariche. Senti,
Sempre per
comunque.
scaramantia questa risposta,
No,
sempre.
certo, no, ma poi ognuno è libero di rispondere come vuole all'interno di questo podcast. Tu sei molto giovane, comunque hai approcciato allo sport paralimpico veramente da piccolino. C'è un consiglio che vorresti dare ai tuoi coetanei nel momento in cui magari volessero fare sport ma non sanno come orientarsi? Perché nella nostra esperienza è capitato di capire che comunque ancora c'è molta poca cultura nelle scuole per questa cosa qui e che molto spesso appunto uno se ne deve andare a cercare da solo, o comunque c'è un po' anche una reticenza personale nel dire io non potrò mai fare quella roba lì, perché è troppo lontana da me. La tua esperienza qual è e che consiglio vorresti dare ai tuoi coetanei e anche a quelli più piccoli?
Allora, questo è un discorso particolarmente toccante per un semplice motivo. Terzo aneddoto.
Vai.
Questo aneddoto è toccante, eh? Prepara i fazzoletti. Allora, devi sapere che quando ho avuto la mia malattia, perché sono stato vittima di una malattia, per l'esattezza un tumore, un sarcoma di Ewing, il pensiero, di non poter fare nessuno sport è passato anche a me. Io sono sempre stato un ragazzo molto sportivo, fin da bambino. Ho fatto calcio, tennis, ne ho fatti tantissimi di sport. Quindi, nel momento in cui mi è capitata questa malattia, io ovviamente ero piccolo, avevo 7-8 anni, ok? Facevo il capriccioso e a mamma gli dicevo: no, no, io non posso più fare nulla, no? E mamma che mi faceva vedere gli sport in carrozzina: guarda che bello, c'è la scherma, c'è il basket, c'è il... No, no, io non li posso fare, non li posso fare. Mi sbagliavo tanto, perché in realtà tutti i muri, tutti i limiti che noi ci poniamo sono qui dentro, sono veramente qui dentro. Perché tutti possono fare tutto quello che vogliono. Il bello è questo. Il bello dello sport è che ti dà la possibilità di scoprire cose che non pensavi che te personalmente potevi fare. Ma secondo te, quando io ho iniziato scherma per gioco, avrei mai pensato che in futuro avrei mai partecipato alla più grande edizione del sportiva del mondo e mi sarei giocato il tutto per tutto individualmente con le squadre. Dai, su. Nessuno l'avrebbe mai pensato e di sicuro non l'avrebbe pensato quel piccolo Michele sul letto d'ospedale con una flebo e l'echemio. Non l'avrebbe mai pensato. Ma il bello dello sport è questo, che ti fa fare cose che non pensavi saresti mai capace di fare. Quindi a tutti i ragazzi che dicono no, non lo posso fare, provateci, provateci. Io di sport ne ho cambiati tanti, eh. Il basket qui, il basket in carrozzina, c'ho un posto speciale nel mio cuore. C'ho un posto veramente tanto, tanto speciale. È ciò che mi ha cresciuto e ciò che mi ha fatto cambiare. Ho fatto nuoto, ho fatto ippica, ne ho fatti di sport. Ho sciato in carrozzina e qui ora c'è la scherma. La scherma ha un valore sia affettivo, ora e anche lavorativo, perché ha preso proprio il via come sport. Però nessuno avrebbe mai creduto, tantomeno me stesso, che un giorno ce l'avrei fatta, e ovviamente non è che ce l'ho fatta, sia chiaro, questo è il discorso di prima, non ce l'ho fatta. Però non pensavo che nemmeno di poter arrivare a questo punto. Quindi tutti i ragazzi che non credono di potercela fare, provateci, provate tanto, 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 perché potrete sbagliare. Potrete fare uno sport che non è la vostra strada, ma non è importante questo, perché non è un problema cadere. La bellezza, di una persona, la forza di una persona non è non cadere mai. La forza di una persona la vedi nel momento in cui cade, ma poi si rialza. Se io dovessi affrontare una persona, avrei molta più paura di una persona che ogni volta che cade poi si rialza, piuttosto di una che non cade mai. E questo è il bello. Quindi provate, sbagliate, rialzatevi dopo lo sbaglio e distruggete tutti i vostri muri. Questo è il consiglio che vi posso dare. Provatele tutte, tutte. Poi troverete poi la vostra strada.
Mi trovo in difficoltà perché dopo queste parole io dovrei annunciare la nostra rubrica di chiusura, che è molto più leggera, però è come entrare tipo a gamba tese in un bel momento. Quindi ascoltatori o spettatori, visto che appunto siamo su 1.000 piattaforme, perdonatemi, ma lo devo dire.
Smorziamo, vai, smorziamo.
È arrivato il momento della nostra
Sì.
rubrica di chiusura del nostro podcast, che si intitola Mai più senza Paralimpiadi, dove le Paralimpiadi in realtà è una metafora. Non ci riferiamo alle Paralimpiadi in sé per sé, in realtà parliamo delle cose della nostra vita quotidiana di cui non possiamo fare a meno. Ad esempio, io, visto che è una delle ultime puntate, provo un po' a cambiare, perché io in tutte queste puntate ho detto una cosa di cui non posso fare a meno. È il cibo, ma è il cibo tipo pizza, kebab, sushi, queste cose. Oggi cambio, perché non l'ho mai detto, un po' me ne sono pentito e quindi lo faccio adesso. Il mio mai più senza Paralimpiadi è la mia gatta, ok? La mia gatta nera, che di tanto in tanto in alcune di queste puntate ha fatto avanti e indietro di fronte alla telecamera, insomma, ha partecipato anche lei in qualche modo, è stata un po' la
No, non l'ho
mascotte.
vista. Io non l'ho vista oggi, cioè,
E
no, non è
allora fa
passata.
facciamo questo momento. Ce l'ho qui vicino che sta dormendo con me, non è per niente contenta di questa situazione qui. Eccola qui. Infatti, se ne vuole andare. Eccola qui.
Fallo dormire.
Sì, è perché qua alla sua cuccetta sarebbe, insomma, il mio posto di lavoro, però appunto lei l'ha, come dire, rinominata la sua cuccetta. Come dire, c'è stata una sorta di occupazione abusiva.
E tu non puoi ovviamente andare contro questa decisione.
No, è l'amore della mia vita, quindi figuriamoci. Però ecco, un po' abbiamo compreso quello che è il mai più senza Paralimpiadi per il sottoscritto. E invece, per Michele, qual è il tuo mai più senza Paralimpiadi?
Il mai più senza Paralimpiadi. Il cambiamento. Il
Intendi.
cambiamento e il miglioramento di una persona. In questo caso il mio. Perché sono cambiato tanto negli ultimi periodi. Quindi il cambiamento, tutto come cambiamento. Io non intendo solo personale, ma tutto ciò che mi ha permesso di cambiare. Quindi le persone che ho avuto vicino, le persone che mi hanno abbandonato, tutto questo fa parte del cambiamento. Quindi il mio mai più senza Paralimpiadi sono loro. Sono tutte le esperienze, le persone, le cose che mi hanno permesso di migliorare me stesso e che continueranno a migliorarmi, che possono essere il mio migliore amico, la mia ragazza, la mia famiglia, tutti quanti. Loro sono il mio mai più senza Paralimpiadi.
È la prima volta che ci viene detto cambiamento, sappi questo.
Sono particolare.
Allora,
Sorprendo
Michele,
anch'io.
no, ma è un bel messaggio secondo me, è un bellissimo messaggio, solo che adesso io devo fare la mia solita chiusura, adesso la mia solita chiosa ed è
Lascio il campo a te.
alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Michele Massa. Grazie.
Ciao a tutti, ragazzi.